file 38, pagina 178. Schilling passa fiero in rassegna i suoi malati dicendo loro: «Non vi lamentate, voi siete qui al sicuro. Pensate ai nostri soldati in Africa assaliti dalla malaria». Nota: evidentemente Schilling non teneva presente che nel 1944, l'epoca in cui parlava, l'Africa Corps era stato debellato, oltre che dalle zanzare, dagli inglesi, già padroni incontrastati dell'Africa settentrionale. Inoltre, il generale Rommel, la volpe del deserto, era stato costretto da Hitler a darsi la morte. Fine nota. Ma la terapia di Schilling non sembra sortire sinora i successi sperati, né il piramidone né il neosalvarsan riescono a salvare i malati dalla morte o dalle conseguenze più o meno tardive della malattia. Anche l'industria si sta seriamente interessando a queste ricerche e cerca di sperimentare un gran numero di preparati. Questa lettera è inviata al dottor Vetter dalla E.G. Farben di Leverkusen. Al signor S.S. Hauptsturmführer, dottor Vetter, Dachau 3K, infermeria. Caro signor Vetter, so che in futuro ella avrà ripetute occasioni per sottoporre ad approfondito esame i nostri preparati della serie sulfamidica, cioè i preparati Prontosil, Ulitron, Sulfapiridin e Uledron. Essendosi nel frattempo notevolmente allargato il campo di applicazione dei sulfamidici, la documentazione in proposito è talmente copiosa da rendermi difficile l'invio a lei di tutto il materiale degno di interesse per la terapia sulfamidica. Le segnalo brevemente e a grandi linee i campi di applicazione più importanti dei singoli preparati: Eleudron, gonorrea, polmonite, meningite epidemica, infezioni da stafilococchi, ascessi, foruncoli, carbonchio, ostomielite, eccetera. Infezione da Bacterium coli delle vie urinarie. Sulfapiridin, polmonite, meningite. Tibatin, sepsi streptococcica, meningite otogena, complicazioni da scarlattina. In base ai risultati sperimentali e clinici del primo periodo di prova, il successo è probabile anche nella polmonite. Preparati MP per il trattamento locale e orale di ferite infette o con minaccia di infezione da aerobi e anaerobi. Preparati Uliron, gonorrea, infezioni da streptococchi, ulcera molle. Prontosil, infezioni da streptococchi, soprattutto erisipela, infezione delle vie urinarie, infezioni da virus, vaiolo nero, tracoma, eccetera. Prontosil solubile. Anche se gran parte di queste indicazioni esulano dai suoi attuali interessi, rimangono comunque sufficienti occasioni di attività. La prego di darmi notizie più precise in modo da poterci accordare in quali settori v'è la possibilità di effettuare indagini di confronto tra i singoli preparati. Sono lieto che le interessi la sua nuova sfera d'azione e spero che trovi molte occasioni per accrescere la sua scienza medica e arricchirla con cognizioni sempre nuove. Heil Hitler. Intanto fervore di ricerche arriva a Berlino una notizia sensazionale. Il professor Domen dell'Accademia di Medicina Militare, che lavora nel laboratorio del professor Gildmeister dell'Istituto Robert Koch di Berlino, ha scoperto il virus dell'epatite. Anche questa malattia sta mietendo migliaia di vittime tra civili e soldati tedeschi, riducendo il potenziale bellico. La scoperta del nuovo virus deve però rimanere assolutamente segreta, perché il nemico potrebbe avvantaggiarsene in vario modo. Per Gravitz, gli esperimenti da condurre con il virus coltivato, infezione di individui ed eventuale ricerca di una terapia, debbono avvenire sotto la direzione dell'SS Führungsamt. Lager designato per gli esperimenti Sachsenhausen. Ma il professor Domen resiste ad ogni invito. Non ha alcuna intenzione di consegnare alle SS le colture del virus. Già immagina quale uso ne faranno, mentre lui vuole continuare a sperimentare solo sugli animali. Viene anche a conoscenza di una lettera che Gravitz ha scritto ad Himmler. Segreto militare. Oggetto: studio delle cause dell'epatite contagiosa, epatitis epidemica. All'illustrissimo SS Reichsführer Himmler, Berlino. Reichsführer, l'SS Brigadführer Dottor Brandt, commissario generale del Führer, mi chiede di aiutarlo nelle ricerche da lui promosse sulle cause dell'epatite epidemica, mettendo dei prigionieri a sua disposizione. Sinora tali ricerche sono state condotte da un medico militare, il dottor Domen, nell'ambito delle indagini patrocinate dall'Ispettorato dell'Esercito con la partecipazione dell'Istituto Robert Koch. Si è giunti ora ad un risultato, in armonia con quello di altri studiosi tedeschi: l'epatite epidemica non viene trasmessa da batteri, bensì da virus. Queste deduzioni si basano sulle prove eseguite mediante inoculazione dall'uomo all'animale. Al fine di far progredire le nostre conoscenze, sarebbe opportuno seguire la via inversa, vale a dire l'inoculazione all'uomo di ceppi di virus coltivati. V'è naturalmente la possibilità che si verifichino decessi. I riflessi terapeutici, ma specialmente profilattici, dipendono da questi esperimenti. È un passo necessario. Per esso necessitano 8 prigionieri condannati a morte, possibilmente giovani, sui quali sperimentare nel lazzaretto del KL di Sachsenhausen. Mi rivolgo a lei, Reichsführer, a che ella decida. A. Se io posso dare l'ordine di procedere ai suddetti esperimenti. B. Se a Sachsenhausen questi esperimenti possono essere condotti dallo stesso medico militare, dottor Domen, anche se il dottor Domen non appartiene alle Schutzstaffeln, egli è tuttavia SA Führer e nostro camerata. In tal caso io lo autorizzerei, in via eccezionale, ossia in nome della continuità delle ricerche e dell'esattezza dei risultati. La questione riveste la massima importanza per i nostri soldati, soprattutto nella Russia meridionale. Infatti, negli anni passati, sia nelle Waffen-SS, sia nella polizia e nella Wehrmacht, l'epatite si è diffusa al punto che molte compagnie sono rimaste per 6 settimane senza il 60% dei loro effettivi. Se la cura viene realizzata tempestivamente e in modo adeguato, inoltre, la prognosi è abbastanza favorevole. Se riuscissimo a trovare un vaccino per la profilassi, l'intera questione rivestirebbe una grande importanza tattica. Firmato Gravitz. Domen sente tutta l'importanza della sua scoperta. È il primo nel mondo ad aver dimostrato che questa forma di epatite è dovuta non ad un batterio, ma ad un virus. Però le visite dei gerarchi delle SS e gli ordini si moltiplicano. Alla fine Domen, che oltre ad essere membro dell'Accademia di Medicina Militare, ha anche il grado onorario di SA Führer, deve cedere di fronte alle minacce che vengono rivolte nei confronti suoi e di quelli della sua famiglia. Così le SS convincono Domen non soltanto a cedere le colture del virus, ma anche a collaborare personalmente agli esperimenti sull'uomo. Himmler destina Domen al KL di Sachsenhausen, uno dei meglio attrezzati allo scopo. Il merito è soprattutto dell'ex comandante del capo, l'Hauptsturmführer Rudolf Franz Ferdinand Höss, che appunto per la sua opera di organizzazione di quel lager è stato da poco promosso e designato comandante del KL di Auschwitz. Nota: Rudolf Franz Ferdinand Höss, SS Obersturmbannführer, compì il suo apprendistato nel KL di Dachau. A 38 anni divenne comandante di Sachsenhausen e aveva appena 40 anni quando, per meriti, fu nominato comandante del KL di Auschwitz. A Sachsenhausen era capo delle Totenkopfbande. Ad Auschwitz introdusse lo Zyklon B e fece costruire delle camere a gas capaci di sterminare sino a 2000 persone per volta. Provvide personalmente, a quanto dichiarato dinanzi ai giudici del Tribunale Popolare di Varsavia, allo sterminio di 2 milioni di persone. Fu condannato a morte a Varsavia il 29 marzo 1947 ed impiccato il 2 aprile dello stesso anno. Fine nota. I risultati di queste ricerche dovrebbero essere inviati al professor Gutzeit dell'Accademia di Medicina Militare. Gutzeit fa parte di un gruppo di lavoro designato ad un convegno di Breslavia dal Generalas professor Schreiber, membro del Consiglio delle Ricerche del Reich e responsabile degli esperimenti sulle malattie infettive. Nota: il professor Gutzeit, consigliere dell'Ispettorato di Sanità dell'Esercito, ha effettuato queste ricerche anche nella sua clinica privata di Breslavia. Fine nota. Oltre a Gutzeit, fa parte del gruppo di studio sull'epatite virale anche il dottor Hagen. Il più restio a collaborare al programma resta però sempre il professor Domen, che fa ovviamente parte del gruppo. Dovrebbe infatti inviare frequenti rapporti a Berlino sulle ricerche nel campo di Sachsenhausen, ma a Berlino l'SS Reichsarzt-Gravitz è irritato per la saltuarietà di questi rapporti. Dicono che Domen tema che Gravitz abusi dei risultati delle proprie scoperte che tiene appunto celati. Domen è, d'altra parte, nell'animo un medico borghese e gli riesce difficile seguire i criteri dei medici SS. A differenza di questi, visita i detenuti con la stessa scrupolosità con cui all'ospedale militare visitava i soldati tedeschi itterici. Per ogni caso richiede tutte le ricerche abitualmente prescritte: sondaggi duodenali, analisi del sangue e delle urine, eccetera. Inoltre, nonostante quanto ha promesso, il professor Domen persiste nel non voler effettuare esperimenti di infezione sull'uomo, a differenza per esempio di Guseit, che così scrive ad Hagen: «Desidero creare le condizioni ideali per seguire l'experimentum crucis dell'inoculazione ad hominem. Bisognerà prendere alcune cautele di cui per scritto non posso parlare». Le condizioni per l'experimentum crucis ad hominem create nella clinica di Guseit sono realizzati da laureandi e studenti in medicina dichiaratisi disposti a sottoporsi ad esperimento che egli assicura innocuo. Nella stessa idea è evidentemente Hagen, che nella sua lettera di risposta a Guseit dice testualmente: «Questi esperimenti sull'uomo potrebbero essere anche condotti qui a Strasburgo o nelle vicinanze». Un altro medico molto volenteroso, che si sta mettendo in luce a Sachsenhausen per le sue doti di sperimentatore e per il suo entusiasmo in questo programma di ricerche, è il primario del campo, il dottor Baumkötter. Nota: il dottor Heinz Baumkötter è stato condannato ai lavori forzati a vita dal Tribunale Militare della zona di occupazione sovietica nel processo celebratosi a Berlino il 31 ottobre 1 novembre 1947. Fine nota. Sta provando un suo vaccino contro l'itterizia e allo scopo ha infettato 6 bambine di età tra gli 8 e i 14 anni. La scoperta dell'origine virale dell'epatite epidemica è ormai nelle mani delle autorità SS. Himmler è entusiasta di queste nuove esperienze, che porteranno certamente alla realizzazione di un nuovo vaccino. Dà ordine di estendere sia le ricerche di laboratorio sia le infezioni su detenuti anche nel KL di Buchenwald. Questo desiderio era già stato espresso da più parti, ad esempio in una lettera che Mrugovsky, igienista capo presso il Reichsarzt delle SS, ha scritto a Gravitz su preghiera del professor Schreiber. In questa lettera Mrugovsky prega Gravitz di strappare l'autorizzazione per condurre esperimenti su 20 prigionieri con un nuovo virus dell'epatite coltivato a Lipsia. Questi esperimenti sono necessari per provare in modo definitivo che si tratta del virus attivo dell'epatite epidemica. Di questa lettera viene informato anche il professor Dingschüler a Buchenwald. In questo KL gli esperimenti riceveranno sicuramente un grande impulso. Lì non vanno tanto per il sottile. La ricerca è anche fantasia, e di fantasia a Buchenwald ne hanno in abbondanza. Basta pensare al caso dei tatuaggi. Un bel giorno arriva l'ordine nel KL che ogni prigioniero che ha sulla pelle tatuaggi particolarmente ornamentali o originali debba presentarsi al dispensario. Molti prigionieri accorrono immediatamente nella speranza di poter servire a qualcosa e guadagnarsi un boccone in più. A qualcosa serviranno. Un capo di nome Karl Beix sceglie i soggetti che portano sulla pelle i tatuaggi più artistici. pratica loro una iniezione endovenosa di fenolo. Quelli muoiono in 30 secondi. I cadaveri vengono prontamente portati in sala incisoria nel reparto anatomopatologico. Si asportano le aree di pelle che recano i tatuaggi, uno di questi portato poi come esempio di bellezza mostra in bei caratteri gotici la scritta Ensel und Gratel. Queste aree di pelle vengono poi accuratamente conciate da prigionieri. La fantasia di Frau Ilse Koch è così esaudita. Con queste pelli umane tatuate farà graziosi paralumi, guanti, copertine per libri. Suo marito, l'SS Standartenführer Koch, comandante di Buchenwald, li mostra fiero agli intimi. Nota: Frau Ilse Koch, la iena di Buchenwald, fu processata a Dachau per questi crimini nell'aprile 1947, insieme all'Obengruppenführer delle SS Josias Su Walker Primont e altri 30 membri del campo di Buchenwald. Fu condannata al carcere a vita, ma ha scontato soltanto 4 anni. A Karl Koch, condannato a morte da un tribunale tedesco SS per eccessi di autorità, venne data come alternativa di andare a combattere sul fronte russo. Ma prima che potesse andarci, fu ucciso dal principe Josias zu Waldeck Primont. Il principe Josias zu Waldeck Primont, SS Gruppenführer, la prima recluta di sangue blu di Himmler, comandante della polizia per Kassel-Meinfranken, alla cui giurisdizione apparteneva Buchenwald, fu condannato all'ergastolo dal tribunale americano di Dachau. Fine nota. Il successo è tale che Ilse manda a chiedere al dottor Rasker a Dachau pelli tatuate, specificando testualmente: ma che siano di soggetti giovani. Nota. Dichiarazione del medico cieco ex prigioniero Frank Blaha. Fine nota, pagina 183.